vite che non sono la tua. Storie di persone speciali. Allenatori di Alessandro Leogrande.
15.000 dispersi, 10.000 prigionieri, 4.000 morti. Decine di migliaia di esuli sono le cifre reali di questo terrore. Dopo aver riempito le carceri ordinarie, avete creato nelle principali circoscrizioni militari del paese luoghi che si possono definire campi di concentramento, dove non può entrare nessun giudice, avvocato, giornalista, osservatore internazionale. Più di 7.000 ricorsi di habeas corpus sono stati negati nell'ultimo anno. In moltissimi altri casi di sparizioni, il ricorso non è nemmeno stato presentato perché si conosce in anticipo la sua inutilità, oppure non si trova un avvocato che osi presentarlo dopo che i 50 o 60 che lo avevano fatto sono stati a loro volta sequestrati. Così, scrive lo scrittore argentino Rodolfo Walsh, il 24 marzo del 1977, in una lettera aperta inviata alla giunta militare che appena un anno prima aveva conquistato il potere con un colpo di Stato. Esattamente il 24 marzo del 1976, appunto un anno prima, al termine di un periodo molto convulso della storia del paese, una dittatura retta dai militari rappresentata dai rappresentanti delle tre principali forze armate, Jorge Videla, Orlando Agosti e Emilio Massera, si era impadronita del potere. Il giorno dopo aver presentato la sua lettera, il 25 marzo del 1977, Rodolfo Walsh venne sequestrato e ucciso. Il suo corpo non è stato mai trovato, anche lui è finito nell'enorme numero dei desaparecidos. Eppure sicuramente è passato attraverso l'ESMA, la Scuola Superiore di Meccanica della Marina, che si trasformò in quegli anni nel principale campo di concentramento della dittatura argentina. Si calcola che all'ESMA persero la vita almeno 5.000 persone. Il Lager sorgeva a poche centinaia di metri dal Monumental, lo stadio del River Plate, teatro delle principali partite della Coppa del Mondo del 1978. Che la Coppa del Mondo si dovesse giocare nel 1978 in Argentina era stato deciso molti anni prima, precisamente nel 1964, quando erano stati assegnati i mondiali del 1970 al Messico, e in base ad accordi interni alla Federazione Sudamericana era stato deciso che i successivi mondiali assegnati al continente latinoamericano, appunto quelli del 1978, sarebbero dovuti andare all'Argentina. Così, quando i militari occupano il potere nel marzo del 1977, la macchina dei mondiali, la macchina della FIFA che sta organizzando quei mondiali, allora diretta dal brasiliano João Havelange, è già in moto. Nessuno mette in discussione il fatto che sia una dittatura a organizzare il massimo evento sportivo del pianeta. I generali non capiscono molto di calcio, forse l'unico che ne capisce qualcosa è Massera, ma capiscono subito che il mondiale può diventare uno straordinario mezzo di propaganda del regime argentino nel mondo. Viene così creato l'ente autarchico mondial ed è chiamato a guidarlo il capitano di vascello Carlos Lacoste. L'idea dei generali è semplice quanto rozza: il mondiale non solo va organizzato, ma va anche vinto. Con ogni mezzo necessario va garantito all'Argentina la conquista della sua prima Coppa del Mondo, cosa che finora non è mai riuscita ad ottenere, a differenza dei vicini paesi del Brasile e dell'Uruguay. Il principale responsabile di quella missione, di quella vittoria che non può essere in nessun modo mancata, diviene il commissario tecnico César Menotti. César Menotti che guidava quella nazionale fin dal 1974 e che i generali confermarono alla sua guida. César Menotti, detto il Flaco, il Magro, è un personaggio fuori dal comune. Ex calciatore nato a Rosario, aveva smesso di giocare all'inizio degli anni 70 e aveva iniziato subito a fare l'allenatore. La sua idea di calcio è molto articolata e complessa. Menotti passerà alla storia come teorico del calcio offensivo e ragionato, e celebre la sua espressione: la palla si passa, non si trasporta con i piedi. E soprattutto persegue attraverso i suoi giocatori un calcio brioso che vuole essere all'altezza dello spirito argentino, all'altezza dei grandi giocatori del passato che però non avevano mai vinto la Coppa del Mondo. Soprattutto però Menotti è un intellettuale, è iscritto al Partito Comunista e in passato è stato vicino agli ambienti del peronismo di sinistra. Dai generali viene tollerato, benché in quel momento, in quelle settimane, in quei mesi, tanti ragazzi, per il semplice fatto di essere bollati come comunisti o marxisti, finiscono sui viaggi della morte, che buttano appunto i cadaveri lungo il fiume Tigre e nel Mar della Plata. Da parte sua Menotti però non lascia l'incarico, benché sappia perfettamente che quella vittoria servirà al regime militare, non rassegna le proprie dimissioni. Come dirà più volte in futuro, pensa che la Federazione del calcio argentino, possa essere un luogo ancora relativamente autonomo e soprattutto pensa che il compito della nazionale, il compito della selezione, sia quello di vincere per il popolo, per la gente, non per il potere. Ma per molti, soprattutto dopo il ritorno della democrazia, quanto affermato da Menotti è solo una giustificazione dalle gambe molto deboli. In uno Stato totalitario tali sottigliezze in realtà si perdono, non possono esistere. A parlare apertamente di boicottaggio di quei mondiali sono altri. Se da una parte i generali fanno sostanzialmente quello che aveva fatto Mussolini negli anni 30, col campionato del mondo organizzato nel 1934 in Italia, e Hitler sempre negli anni 30 con le Olimpiadi di Berlino del 1936, dall'altra parte, soprattutto in paesi come Francia, Olanda e Svezia, prende quota un movimento che chiede apertamente il boicottaggio della Coppa. In questo movimento che chiede il boicottaggio della Coppa del Mondo giocano un ruolo decisivo gli esuli argentini che hanno riempito le città e le capitali europee, ma la pressione ha scarso successo. Ha scarso successo innanzitutto in Argentina, perché tutto il paese, come tutti i paesi che organizzano la Coppa del Mondo, sembrano presi da uno singolare mix di nazionalismo esasperato e di infantilismo di massa per cui vincere la Coppa diventa l'unico obiettivo. E lo stesso movimento non riesce a far pressione sulle selezioni dei paesi europei perché non vadano a giocare il Mondiale. Il Mondiale, come si sa, è un evento troppo importante per giocatori, allenatori, per le federazioni, perché possa essere lasciato andare. E così, benché il movimento raccolga l'appoggio di molti intellettuali europei, non riesce a smuovere dalle proprie posizioni la gran parte dei calciatori. In realtà ci sono almeno due grandissimi giocatori che non giocheranno quel mondiale. Il primo è Diego Maradona, ma non li gioca perché è giovanissimo, non ha ancora compiuto 18 anni e Cesar Menotti decide di non convocarlo. Probabilmente intuisce che non avrebbe retto, data la sua giovane età, una pressione così forte e preferisce contare su giocatori più anziani come lo stesso Mario Kempes che guiderà l'attacco dell'Argentina. L'altro grande giocatore che non partecipa a quel mondiale è Johan Cruyff, probabilmente all'epoca il più forte giocatore del mondo, definito il Pelé Bianco. Il leader dell'Olanda, definita arancia meccanica, che aveva rivoluzionato il modo di giocare negli anni 70. Ma Cruyff, che pure era stato una stella dei mondiali del 74, decide di non partecipare a quelli del 78. L'opposizione al mondiale vuole vedere in questa scelta una motivazione politica. In realtà Cruyff non partecipa a quei mondiali perché è stanco, vuole lasciare il gioco del calcio e soprattutto ha paura di essere rapito, visto che è diventato un miliardario, e pensa che l'Argentina non sia un paese sufficientemente sicuro. Insomma, nelle motivazioni di Cruyff ci sono delle spiegazioni soprattutto individuali, non c'è niente di politico. L'unico giocatore che in Europa davvero si opporrà politicamente alla Coppa del Mondo è Breitner, il terzino della Germania Ovest che aveva vinto il mondiale del 1974 e che si definiva maoista. Ma in realtà Breitner in quegli anni era uscito da qualche anno dal giro della nazionale e quindi anche volendo non sarebbe stato comunque convocato dal CT tedesco. Gli unici ad opporsi davvero fermamente alla Coppa del Mondo sono le madri di Plaza Di Maio, le madri dei desaparecidos che incominciano a riunirsi e incontrarsi nella principale piazza della capitale argentina e a chiedere notizie, informazioni sui propri cari scomparsi. Le madri diventeranno un fenomeno planetario proprio in occasione di quel mondiale, perché le TV, soprattutto quella svedese e olandese, filmeranno le loro riunioni, filmeranno le loro manifestazioni mentre a qualche chilometro di distanza si giocano le partite nello stadio del River Plate. Sui giornali italiani sono pochissime le denunce nei confronti del regime argentino. Tutti i giornalisti che seguono la spedizione, ad eccezione forse di Tutto Sport, preferiscono concentrarsi sugli eventi sportivi e su quelli che saranno i successi, peraltro abbastanza notevoli, della nazionale guidata da Enzo Berzot.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia il modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo.
caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
All'inizio della competizione, le favorite alla vittoria finale sono il Brasile, la Germania Ovest campione in carica e l'Olanda, benché appunto non giochi Cruyff nelle sue file. Ma subito emerge la giovane Italia di Berzot, come una delle squadre più brillanti del torneo. L'Italia è inserita nello stesso girone dell'Argentina, gioca a Buenos Aires contro l'Argentina e nella terza partita del girone riesce a batterla al Monumental, con un celebre gol di Bettega al termine di un'azione corale. La sconfitta non pregiudica la qualificazione dell'Argentina al turno successivo, ma la costringe a giocare a Rosario, non più nella capitale, e a complicare il suo percorso verso la finale. Di quella squadra il bomber, il leader dell'attacco, è Mario Kempes, che sarà alla fine capocannoniere del torneo. Il capitano è Daniel Passarella. Ci sono poi altri grandi giocatori come i centrocampisti Osvaldo Ardiles e Daniel Bertoni. Nel girone di Rosario l'Argentina batte per 2-0 la Polonia e nella seconda partita, quello con l'avversario più forte, il Brasile, pareggia per 0-0. Il 21 giugno si deve quindi giocare la partita decisiva con il Perù per l'accesso alla finale. Se Brasile e Argentina vinceranno entrambi in quel girone di semifinale, finiranno a pari punti e a quel punto a decidere chi deve andare avanti sarà unicamente la differenza reti. Ma l'obiettivo dei generali era appunto vincere il mondiale, vincere quel mondiale con ogni mezzo. E gli avversari dell'Argentina si erano già lamentati di alcuni favori arbitrali, soprattutto nelle prime partite, quelle contro l'Ungheria e contro la Francia. Ma il 21 giugno del 1978 succede qualcosa di più. Si giocano Argentina-Perù e Brasile-Polonia. La regola vorrebbe che le due partite si giocassero in contemporanea, in modo da non favorire o il Brasile o l'Argentina. Ma caso unico nella storia del calcio, l'Argentina scende in campo ben 2 ore e mezza dopo la partita del Brasile, sapendo quindi qual è il risultato e potendo calcolare la differenza reti necessaria. Il Brasile aveva vinto 3-1 e quindi l'Argentina dovrebbe vincere contro il Perù con almeno 4 gol di scarto. Impresa non certo facile in una fase finale di un mondiale e contro una squadra come il Perù, che benché non contenga campioni assoluti è comunque arrivata al girone di semifinale. Ma quella partita passerà alla storia come la marmellata peruviana. L'Argentina alla fine vince per 6-0, benché alla fine del primo tempo, in vantaggio solo per 2-0, sarebbe stata eliminata dall'accesso alla finale.
La partita chiave, l'Argentina l'aveva vinta il 21 giugno con un 6-0 inflitto al Perù, aveva superato infatti per differenza reti il Brasile ed era arrivata alla finale. Nel 78 non c'erano semifinali ad eliminazione, ma 2 gironi a 4 squadre. Nel primo si erano imposti gli olandesi su Italia, Germania e Austria. Nel secondo, Argentina e Brasile prima avevano pareggiato tra loro 0-0, avevano battuto entrambe la Polonia con un gol di scarto e il Brasile aveva battuto il Perù per 3-0. L'Argentina adesso aveva il vantaggio di giocare a bocce ferme l'ultima partita contro il Perù e gli servivano almeno 4 gol di scarto.
Gente, gol argentino, Gente.
Con questo tono mesto, la TV di Lima annuncia il primo gol di Kempes al 21esimo. La difesa peruviana sembra assente e gli argentini andranno a segno 6 volte, un risultato da subito dubbio, un po' come la vittoria inglese nel 66 sui tedeschi, un po' come Italia-Corea del 2002. Si parla di pressioni psicologiche, i brasiliani ricordano che il portiere peruviano Quiroga era nato in Argentina. Il primo però a fare una denuncia precisa è l'attaccante peruviano Oblitas, che nell'86 spiega che 5 della sua squadra si erano spartiti per perdere $250.000 offerti dal governo argentino. Un giornalista di Buenos Aires, poi fuggito in Spagna, Carlos Ares, aggiunge che il governo di Lima ebbe 35.000 tonnellate di grano gratis in un credito di $50.000 dalla Banca Centrale di Buenos Aires. Un'altra versione la dà nel 2007 un giornalista colombiano, figlio di un narcotrafficante. La fonte sarebbe l'ammiraglio argentino Lacoste, nel 78 vicepresidente della FIFA, che avrebbe pagato i peruviani con soldi americani. Sentiamo il commento di Maurizio Chierici, allora inviato del Corriere della Sera in Argentina.
Fernando Rodriguez Mandragón, il giornalista che ha scritto questa cosa, è figlio di un narcos che era stato catturato ed estradato negli Stati Uniti, e quindi questo libro ha l'aria anche in certe pagine di un libello, di una protesta, aveva l'aria di dire: io so molte cose, posso dirne di più.
La versione più inquietante però è l'ultima, quella del difensore peruviano Rodolfo Manzo, ex Scavezzacollo, ridotto adesso a fare il manovale. Negli spogliatoi venne Videla in persona per conoscere la squadra. Fece un discorso patriottico del genere "siamo tutti fratelli" di cultura sudamericana. Alla fine, con uno sguardo glaciale, disse: "Latino America lo se sta mirando". Ricordatevi che Sud America vi sta guardando, un po' come Dio vi vede, Stalin no.
A saludarnos Videla con un gruppo di persone. Dentro ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger.
Con Videla, dice Manzo, c'era anche Henry Kissinger, classe 1926, allora già ex segretario di Stato di Washington, ma ancora uno degli uomini più potenti della Terra. Era andato soltanto ad augurare buona fortuna a tutti, spiega il politico nordamericano, ma i peruviani dicono di essersi letteralmente cacati addosso al solo vederlo.
Per anni dopo il Mondiale si sono addensati parecchi sospetti su quella partita della nazionale di Cesar Menotti. Innanzitutto il portiere del Perù, Quiroga, aveva origini argentine. Eppure se uno rivede la partita, Quiroga è probabilmente l'unico giocatore del Perù che, benché becchi 6 gol, giochi davvero quella partita. Nei difensori ci sono gente molto meno impegnata nei 90 minuti di gioco. Fra l'altro, quello stesso giorno il Perù, benché già eliminato, aveva deciso di mandare i propri giocatori a fare shopping anziché prepararsi a una partita comunque importante in un mondiale. Le voci dopo il mondiale dissero che i generali avevano scongelato in favore del Perù un credito di $50 milioni, avevano inviato 35.000 tonnellate di grano ad un'economia praticamente esangue. I peruviani smentirono queste accuse e dissero che invece, se la partita era finita in un certo modo, era unicamente colpa dell'arbitraggio in linea con gli arbitraggi delle partite precedenti. In quello che è il libro sicuramente più articolato e completo sui quei mondiali, che ha un titolo significativo, I mondiali della vergogna, scritto da Pablo Lionto, allora giornalista del Clarín ed edito in Italia da Allegre, le prove della marmellata peruviana in realtà non ci sono, o probabilmente se Combin ci fu è stata ben nascosta. Allo stesso modo non ci sono prove dell'altra voce che incominciò a circolare subito dopo il mondiale, e cioè che i giocatori argentini siano stati imbottiti di sostanze dopanti per migliorare le proprie prestazioni fisiche. Ma di questo, come della marmellata peruviana, benché sia stata appunto una partita particolare, come dice appunto Pablo Lionto, non ci sono prove certe. Sta di fatto che l'Argentina, con ogni mezzo necessario, ma anche con buoni giocatori, il che non va dimenticato, arrivò alla finale con l'Olanda. Quel giorno allo stadio c'erano 75.000 persone, le tribune erano avvolte dai coriandoli, una nube di coriandoli che avvolgeva non solo le tribune ma anche il prato verde del campo di gioco. Il paese era letteralmente fermo, i generali erano in tribuna d'onore benché fossero vestiti in borghese, ma a poche centinaia di metri nella scuola ESMA erano detenuti centinaia di desaparecidos. In Garage Olimpo, film di Marco Bechis sui detenuti, sui sequestrati, sui torturati della dittatura argentina, c'è a un certo punto una scena significativa in cui nel silenzio del lager gli aguzzini interrompono le proprie torture per ascoltare alla radio una partita di quei mondiali di calcio. Scene così si sono riprodotte in tutti i lager e principalmente appunto all'ESMA, che era vicina al Monumental. L'Argentina vincerà quella partita per 3-1. Va in vantaggio per 1-0 con Mario Kempes nel primo tempo, la stella che poi diventerà capocannoniere. L'Olanda però gioca molto bene, pareggia a 7 minuti dalla fine con un colpo di testa di Nanninga. A quel punto l'Olanda gioca meglio i minuti finali della partita e al 91esimo prende addirittura un palo con Rensenbrink. Se quella palla fosse entrata, tutto il sogno dei mondiali, tutto ciò che era stato costruito dall'ente autarchico mondial, la stessa marmellata peruviana, si sarebbero afflosciati come un castello di carte. Ma purtroppo il tiro di Rensenbrink andò a sbattere contro il palo. La partita finì 1-1 e si andò ai tempi supplementari. Nei supplementari l'Argentina prevalse, segnò ancora Kempes e poi Bertoni. Vinsero per 3-1, lo stadio esplode, viene costruito in tutta fretta al centro del campo un palco improvvisato e ha luogo la premiazione. Con l'assenso di Avelange, il presidente della FIFA, ad assegnare la colpa non è Avelange, il presidente della FIFA medesimo, ma il dittatore Videla. È il dittatore Videla a consegnare la Coppa del Mondo d'oro nelle mani del capitano Daniel Passarella. Un'immagine che sembra ricordare quella di Giuseppe Meazza e degli altri giocatori azzurri che, dopo aver vinto i mondiali del 34 e del 38, fecero il saluto romano.
Quella vittoria argentina fu, per così dire, politica? Solo un nome, Kempes, e poi un grido festoso che dallo stadio di Buenos Aires si estende a tutta l'Argentina. È il 25 giugno 1978 e Mario Kempes ha appena segnato il gol del 2-1 agli olandesi nella finale di Coppa del Mondo. Siamo ai tempi supplementari e alla fine arriverà anche il gol di Bertoni a fissare il risultato sul 3-1.
È un giorno di giubilo per il nostro paese, è il giubilo di un pueblo.
È un giorno di giubilo per il popolo argentino, un popolo orgoglioso del suo passato, che non rinnega niente del suo presente e che guarda con eroico ottimismo al futuro. A parlare, il giorno dopo il trionfo, è Jorge Rafael Videla, classe 1925, il generale che dal 76 all'83 governa l'Argentina con il terrore, facendo sparire più di 30.000 persone, i tristemente famosi desaparecidos. I mondiali, che soltanto il campione olandese Cruyff ebbe il coraggio di boicottare, mostrano al mondo un'Argentina ordinata e vincente, mentre all'interno regalano gioia e creano consenso in un paese dove il pallone è una fede, Maradona è tuttora un dio e persino Jorge Luis Borges scriveva di calcio.
Si calcola che durante i giorni del Mondiale 63 persone vennero sequestrate, torturate e divennero desaparecidos. Menotti dirà in seguito: sapevo di molti dirigenti peronisti torturati, sapevo delle carceri, sapevo dell'uso della picana elettrica, dello strumento di tortura principe delle carceri argentine, ma non potevo sapere il resto. Non potevo sapere dei voli della morte o dei 30.000 desaparecidos. Eppure Rodolfo Walsh aveva scritto la sua lettera, eppure i volantini e i manifesti del movimento di boicottaggio della Coppa del Mondo dicevano esattamente queste cose. Menotti dirà anche che quella squadra avrebbe vinto comunque, quei giocatori non hanno trovato il riconoscimento che meritavano perché sono stati sfruttati dal potere. Eppure poteva essere tracciata una linea molto più marcata. È vero che era sicuramente difficile rassegnare le dimissioni in quel contesto, però Menotti è anche quell'allenatore che insieme ai suoi calciatori accettavano nello spogliatoio vedere gli archi generali per festeggiare insieme ogni vittoria. In seguito Menotti allenerà la nazionale fine mondiali dell'82, poi squadre di club, soprattutto in Spagna e in Argentina, e impiegherà tutto il resto dei suoi anni, fino ad oggi, a motivare perché non si rifiutò di allenare quella squadra in quei mondiali, o quantomeno perché una linea netta non fu segnata nel mondo del calcio. Benché fosse un allenatore che aveva fama di essere un intellettuale, non solo comunista, uno che leggeva Borges, Roberto Arlt, i grandi scrittori del Novecento argentino. Ma la storia, specie sotto la dittatura, è cosa molto complessa. Forse quei giocatori avrebbero vinto comunque la loro prima Coppa del Mondo, anche in tempo di pace. Molti di loro sono sinceramente convinti di non essere stati dei manichini e sicuramente alcuni di loro non lo furono. Tuttavia, benché molti sono convinti di aver dato un momento di felicità al paese, in simili contesti il confine tra felicità e anestesia collettiva è molto difficile da stabilire. Gli unici a fare una sincera autocritica molti anni dopo quella vittoria sono stati i centrocampisti Osvaldo Ardiles e Daniel Bertoni. In particolare è stato Ardiles a dire chiaramente: «Quando segnavamo, tutti ci potevano sentire. Le guardie magari dicevano ai prigionieri stiamo vincendo. È così che probabilmente glielo riferivano. Non dicevano l'Argentina sta vincendo, ma noi stiamo vincendo». I prigionieri sapevano che quella vittoria significava che la dittatura militare sarebbe durata ancora più a lungo. Non sarebbero stati rilasciati. Ecco, la chiarezza di Ardiles, che poi è la chiarezza dello stesso Bertoni, non sarà la chiarezza di Cesare Menotti, teso a giustificare la propria partecipazione al Mondiale e teso a giustificare il fatto di averlo giocato bene e averlo vinto. Eppure le cose andarono esattamente come disse Osvaldo Ardiles. Nella poesia Mundial, scritta da Carlos Ferreira, ci sono versi lapidari che raccontano cosa fu il giorno del festeggiamento del Mondiale dell'Argentina. Scrive Carlos Ferreira: «La parte peggiore fu la fine, senza dignità e coperta di fango. Quei cadaveri che tornavano nei letti dei fiumi, alle fosse comuni, scuotendo la testa e cantando la canzone dell'oblio. E noi siamo qui, con questi tamburi, con queste folli bandiere sudate, con il mondo sottosopra». A cura di Paola Tagliolini con Pietro Filacchioni, tecnico del suono Fabrizio Paccione. Per scaricare le puntate in podcast, collegatevi con il nostro sito vitechenonsonolatua.rai.it. Per scriverci, vitechenonsonolatua@rai.it.